Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se tu hai bisogno di una macchina e qualcuno ti presta una macchina, ma ti spiega che, senti, la usi quanto ne vuoi e non preoccuparti di nulla perché appena tu finisci con la macchina la porta a demolizioni. Quindi se fai danni non preoccuparti perché dopo la demolisco. Come ti senti in confronto se uno ti presta una macchina da usare, ma una macchina stracostosa, nuovissima? E tu sai che quella persona ha risparmiato anni e che prevede di tenere la macchina per 20 anni. E non c'è assicurazione, quindi se danneggia la macchina, danneggia la macchina. Cambia come ti senti, come vedi la macchina. Cambia. Se uno dice, guarda, la macchina lì sto per portare in demolizione, usala quanto ne vuoi, ma non preoccuparti di niente. Quindi se danneggia non cambia niente. Il fatto di sapere che qualcosa è destinata ad essere distrutta e poi sostituita con qualcosa di nuovo cambia drasticamente come vedi la situazione. Ti dà una grande tranquillità. Cioè, allora non importa se succede qualcosa, non cambia niente. Ed è giusto. No, ma la persona stessa dice non preoccuparti perché dopo che la usi tu la butto via. Ripetutamente la Bibbia ci spiega che questa vita è solo di passaggio. Il nostro tempo in questo mondo è solo temporaneo. E quando finiremo questo breve pellegrinaggio, avremo davanti a noi tutta l'eternità, se abbiamo Cristo, nella presenza di Dio. Nella presenza di Dio. In una nuova terra con nuovi cieli. Perciò è estremamente importante che ricordiamo sempre che quello che ci circonda passerà, non ci sarà più. Cioè, questo mondo non è casa nostra. Non è qui la vita. Siamo di passaggio. Siamo di passaggio. Io e Serena siamo stati in Islanda per non mi ricordo quante ore, 4 ore, qualcosa, 5 ore. Sì, abbiamo fatto un volo una volta per l'America che era con quella linea e quindi ci hanno portato non so da dove, da Bruxelles all'Islanda, poi abbiamo cambiato aereo e poi da Islanda all'America. Ma sapete quanto ci è importato? Siamo stati in tanti posti in aereo, abbiamo fatto voli in America decine di volte, fermando in tantissimi aeroporti in tutta Europa, ma puoi dire, sei stato in quel paese? No, cioè sì, sono stato fisicamente lì, ma non mi importava niente. Non è che ci importa. Sappiamo di essere di passaggio, di solo di passaggio. E qui siamo di passaggio. Siamo di passaggio. Siamo in attesa della vera casa che Gesù sta preparando per noi. Se dimentichiamo questo, o meglio dire, se non ricordiamo attivamente questo, allora i problemi di questa vita ci schiacciano, ci aggravano tanto e ci sono problemi. Se noi invece di focalizzare sulla vita qui, tutti i giorni, ricordiamo, se ci alziamo, infatti ho detto stamattina, stavo in bagno, facendomi la barba, ho detto, Signore, forse oggi Gesù ritorna e non arriverò alla sera. Forse oggi, perché verrà così. Forse oggi stesso non arriviamo alla serata, ma in un certo momento finisce tutto. E arriverà quel giorno, non so quando, ma arriverà. Tutti i progetti, ma che progetti? Tutto distrutto. Quanto sarà meraviglioso, quanto sarà meraviglioso se tu hai Gesù Cristo. Tu, io, non possiamo minimamente concepire la gioia quando vediamo Cristo. Sappiamo che è finita. È finito tutto questo tempo di dolore, di attesa. Se siamo in Gesù Cristo, se abbiamo in Lui il perdono, la nostra vita qui finirà e avremo una vita sulla nuova terra con i nuovi cieli nella presenza di Dio stesso. Il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini. Non servirà più la fede. Non possiamo concepire quanto sarà meraviglioso. Non possiamo concepire una gioia dove non c'è più dolore. Dove non serve la fede, perché vedremo. Quando Gesù verrà per giudicare, tutto quello che è qui sarà completamente distrutta, consumata, non ci sarà più. Tutti gli uomini mai vissuti in tutta la storia, in tutto il mondo, saranno risuscitati, insieme a quelli che erano, saranno ancora in vita. Tutti! Gli esseri umani mai vissuti saranno davanti al trono e Gesù Cristo giudicherà tutti, ad uno. Lì sarà troppo tardi, lì non c'è salvezza, lì non c'è perdono, lì non c'è misericordia. Oggi c'è misericordia, oggi si può ravvedersi, oggi c'è perdono, non quel giorno. Solo oggi si può ravvedersi, solo oggi si può ricevere il perdono e diventare un figlio di Dio ed essere perdonato per avere la vita eterna. Quando Gesù arriva, la porta sarà chiusa, sarà troppo tardi. Noi stiamo studiando la seconda epistola di Pietro, l'ultimo, lui stava per morire, e lui ha scritto questo, e siamo arrivati all'ultimo pezzo, capitolo 3, dal versetto 10 in poi, e Pietro stava scrivendo, sapendo di presto andare col Signore, e lui voleva che ricordassimo sempre le verità che ci dice qua. Abbiamo letto nella prima parte di capitolo 3, l'ultima volta, che ci sono tanti che dicono, ma dov'è la promessa della sua venuta? Dov'è questo ritorno di Cristo? Il mondo va sempre avanti uguale, non vedo, mostrami Dio, mostrami questo, non ci credo. Ci sono tanti schernitori, ma non cambia la realtà. Non cambia la realtà. Allora, voglio riprendere il capitolo con il versetto 10 per capire come sarà il ritorno di Gesù Cristo. Quindi, secondo Pietro, e inizio con il versetto 10. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E in quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si dissolveranno consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Come sarà il giorno del Signore? Il giorno in cui Gesù Cristo arriverà, come sarà? Verrà come un ladro di notte, che vuol dire sarà senza preavviso. Non sarà annunciato, non sarà una sorpresa, come la venuta di un ladro. Nessun ladro ti avverte di quando arriverà. Allora, quando i ladri sono venuti in casa nostra un bel po' di anni fa, il Signore mi ha avvertito. Mai successo nella vita, ma quella sera stavamo per partire e ho detto, i ladri vengono stasera. Ci sono alcune cose che non voglio che rubano, non per valore, ma per tempo di sostituirli. Ho detto, non ho tanto tempo, sono messo male. Nascondo queste cose, così rubano altre cose. Quindi siamo usciti per la serata, siamo tornati ed erano venuti i ladri. Ma non mi avevano loro mandato nessun avvertimento. Non mi avevano scritto, senti, tu ci sei in casa domani sera perché vogliamo passare? Meglio che non ci sia. Non mi hanno chiamato. Non mi hanno mandato una lettera, non mi hanno mandato un messaggio. Non sono venuto a chiedermi il giorno prima, niente, sono arrivati. Hanno rubato altre cose, non quelle cose lì. Ma non mi hanno avvertito. So che a casa di Giovanni sono venuti i ladri una volta, non credo che abbiano mandato nessun avvertimento neanche a voi, no, niente. I ladri non si annunciano in anticipo. E Gesù Cristo arriverà come un ladro di notte. Senza preavviso, siamo tutti presi con i problemi, con i piaceri, con quello che sarà. E arriva Gesù. Arriva Gesù. Allora, chi non crede nel ritorno di Gesù Cristo? Ok, che terribile di stare lì e c'è Gesù e a quel punto è già troppo tardi e c'è terrore e c'è angoscia e non c'è scampo, non c'è scampo, sarà terribile. Ma per noi che siamo in Cristo, sappiamo che verrà, non sappiamo il giorno, ma sappiamo che arriverà. E se stiamo guardando a Cristo, vedere Cristo, il nostro cuore traboccherà di gioia che veramente arriva il nostro Signore per prenderci. Saremo sorpresi dal giorno, ma non sorpreso dall'arrivo. E avremo una gioia che non possiamo concepire oggi. Perché la Bibbia parla. Secondo Timoteo, Paolo parla che c'è una corona riservata per lui e non solo per lui, ma per tutti coloro che, ricordate, che amano la sua apparizione. E chi ama l'apparizione? È come dei genitori, c'è una guerra, il figlio va a fare il soldato, non ci sono notizie e loro non sanno, ma ancora in vita, non è in vita. Ho sentito che tanti, tanti sono morti e passano 2, 3 anni. E loro sperano, sperano che un giorno tornerà. E loro sempre guardano fuori la finestra, nella direzione di dove sarebbe venuto. E loro aspettano, aspettano, aspettano. Ogni giorno stanno lì guardando. E un giorno, sull'orizzonte, senza preavviso, lo vedono venire, sano e salvo. Il giorno è una sorpresa, ma che gioia, che gioia, che gioia. E quando noi vedremo Gesù Cristo, che gioia! Allora, voglio leggere come sarà quel giorno. Di nuovo leggo. In mezzo. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi si risolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Il giorno che Gesù ritorna, nel giorno del Signore, e non so se sarà 24 ore, è un tempo più lungo perché tutto ferma, ma in quel giorno tutto quello che c'è di materiale sarà distrutto, totalmente consumato, totalmente sciolto. Se ricordate il versetto 7 di questo capitolo, Pietro aveva parlato che il mondo sarà distrutto con il fuoco, leggo 3:7. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati allo stesso parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini impi. Quindi lì parlava che il mondo è riservato per il fuoco e qui descrive più chiaramente cos'è questo fuoco. È un fuoco così caldo, un calore così intenso che gli elementi stessi saranno consumati dal calore. Allora, se hai studiato la chimica, io e Manuel abbiamo studiato la chimica non tanto tempo fa, era interessantissimo. Ci sono circa 100 elementi naturali, poi hanno creato un laboratorio e altri, ma ci sono circa 100 elementi naturali. Elementi sono le cose basilari, tipo ossigeno, idrogeno, ferro, carbonio, oro, rame, potassio, sodio, azoto, tanti altri, circa 100. Tutto quello che esiste nell'universo è fatto di qualche, o individualmente o miscuglio, di questi elementi. Tutto. Gas, liquido, solido, tutto fatto di questi elementi. Quando un fuoco è abbastanza caldo, gli elementi sciolgono. Quindi qui descrivo un calore di tale intensità che tutti gli elementi saranno consumati. Tutti, tutti. La terra, il mondo, fisicamente la terra e tutto quello che è nella terra sarà completamente consumato, non esisterà più. Tutte le opere, tutto quello che gli uomini hanno fatto, tutto distrutto. In quel giorno, che si chiama il giorno del Signore, Gesù Cristo giudicherà il mondo. Quindi tutti gli esseri umani mai vissuti, risuscitati. Riesco a concepire questo? No, ma perché devo io essere in grado di concepire una cosa così immensa? Tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo pensato, tutto quello che abbiamo guardato, tutto quello che abbiamo detto e tutto il bene che sapevamo di fare che non abbiamo fatto, tutto è scritto nei libri. E ognuno sarà giudicato in base ai libri, ognuno sarà giudicato in base ai suoi peccati. Le volte che hai parlato con cattiveria, la concupiscenza, pensieri malvagi, le tante volte che abbiamo agito con orgoglio, la menzogna, impurezza, cattiverie, mancanza di fare il bene per pigrizia o egoismo, tutto saremo giudicati e saremo dichiarati colpevoli. Però Apocalisse 20 parli di un altro libro, ci sono tanti libri, ma parli di un altro libro che si chiama Il libro della vita. E quando durante questa vita una persona riconosce il suo peccato, si ravvede e crede in Gesù come Salvatore e lo accoglie, dice che il suo peccato viene caricato su Gesù, la sua colpa, e il suo nome viene scritto nel libro della vita. E quel giorno si vedrà elencato tutti i suoi peccati, ma poi sarà dichiarato che lui è scritto nel libro della vita. Così il suo debito già pagato e viene preso per stare con Dio per sempre. Perché Gesù Cristo avrà già pagato la sua condanna quando era sulla croce. E poi in quel brano in Apocalisse 20 dice: chi non è scritto nel libro della vita, visto che siamo tutti colpevoli, chi non è scritto in questo libro sarà gettato nel lago di fuoco e di zolfo per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi quello che c'è qui, tutto sarà distrutto. E chi non è scritto nel libro della vita perché non si è aggrappato a Cristo in questa vita come tesoro più grande, dice che sarà gettato nel lago di fuoco e di zolfo per essere tormentato giorno e notte. E per quello Gesù dice in Marco 8, fra l'altro, dice: che importa, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, tutti i tuoi sogni ci arrivi e poi perdere l'anima. Perdere l'anima. Allora, alla luce del fatto che tutto quello che è qua sarà distrutto, quando Gesù verrà per giudicare il mondo, la domanda è: come dovremmo vivere? In tutta la Bibbia, Dio non solo ci racconta come succederà, ma ci insegna come vivere. Allora, iniziando nel versetto 11, versetto 10 ci ha spiegato quello che succederà. Dal versetto 11 ci spiega come vivere alla luce di questo. Leggo i versetti 11 e 12. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno. Tutto sarà distrutto e Gesù Cristo giudicherà il mondo e perciò dovremo vivere tenendo quella realtà sempre nei nostri pensieri, anche se non sappiamo il momento, arriverà, non so il momento, ma so che arriverà. Cioè, noi ci troveremo davanti a Gesù Cristo per essere giudicati e dovremo rendere conto che tutto quello che abbiamo mai fatto o non fatto, dovremmo rispondere a Cristo. E quindi come dovremmo vivere? Dovremmo essere persone di una condotta santa e di pietà. Dovremmo vivere con una condotta pienamente santa. Cioè in tutto quello che facciamo, nel modo di parlare, di pensare, di comportarci, di agire, quando siamo soli, quando siamo con gli altri, dovremmo in tutto essere santi, una santità totale. In 1 Pietro 1,15 abbiamo scritto: come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Dobbiamo essere santi perché Dio è santo. Per rendere questo ancora più chiaro, Pietro dichiara che dovrebbe essere non solo santo la nostra condotta, ma anche di pietà. Ricordate, la parola pietà descrive una vita dove uno vive pienamente cosciente della presenza di Dio, della grandezza di Dio, la santità di Dio, e quindi vive con timore di Dio, volendo evitare il peccato più possibile per dare piacere a Dio. Questo è pietà. Pensando sempre a Dio. Io sono nella presenza di Dio. E non dovremo solo avere un comportamento di santità e di pietà, ma dovremo aspettare e affrettare la venuta del giorno del Signore. Il versetto dice: mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. Cosa vuol dire aspettare qualcosa? Cosa vuol dire aspettare qualcosa? Cioè, quando parliamo di aspettare con questo senso della parola, vuol dire che tu vivi pensando a quella cosa, non vedendo l'ora che arriva. Ho menzionato un figlio che va lontano nella guerra. E i genitori vogliono vederlo tornare sano e salvo, e loro ogni giorno stanno guardando sempre l'orizzonte in quella direzione. Aspettare vuol dire quello. Un giovane che sogna avere la patente sta lì aspettando il giorno per l'esame. Una coppia, magari, che si sono fidanzati, stabiliscono la data, vivono come Dio insegna puramente, non vedono l'ora di iniziare la nuova vita insieme. E stanno aspettando quella data. Una coppia, lei incinta con il primo figlio, e hanno voluto un figlio, ma da anni non arrivava il figlio, e loro aspettano la nascita. Aspettare, quindi, aspettando la venuta del giorno del Signore, vuol dire desiderando intensamente che tutti i giorni è presente nella mente: oh Signore, che sia oggi, che sia oggi, che sia oggi. Sarà così meraviglioso vedere Cristo, amando l'apparenza di Cristo. E dice anche affrettando. Allora, posso capire aspettando, ma cosa vuol dire affrettare? Cosa vuol dire questo? Allora, abbiamo visto nei versetti, nell'ultimo sermone, che Dio è paziente, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Cioè, Dio ha scelto di salvare un certo numero di persone, perché nessuno cerca Dio per conto suo. Di natura l'uomo non vuole la salvezza. Di natura Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, perché il cuore dell'uomo è in ribellione contro Dio. E Dio ha scelto di salvare un certo numero, ma Dio è paziente. Non fa arrivare il giorno di giudizio finché il pieno numero è compiuto. E perciò, per affrettare, sapete quello che posso fare? E cosa che tu puoi fare? Evangelizzare. Posso evangelizzare. Posso parlare con altri. Perché anche qui intorno ci saranno coloro che tu vuoi salvare, ma tu non manderai Cristo finché non sono raggiunti. Signore, dammi porte aperte, dammi porte aperte. Voglio vedere Cristo, ma voglio vedere il pieno numero salvato prima, e quindi vivere per quello che vale, per parlare con altri di Gesù Cristo e la salvezza, il giudizio e la salvezza. Quindi dobbiamo vivere con gli occhi sempre in avanti, aspettando il ritorno di Cristo, camminando in santità, affrettando il suo ritorno. Allora, nella seconda parte del versetto 12, Pietro parla ancora di quello che succederà. Già menzionato in 10, ma parla ancora. Leggo di nuovo: a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno. Ho già menzionato nel versetto 10 che il calore sarà così terribile, così intenso, che tutti gli elementi, la base di tutto quello che c'è, saranno consumati dal calore, si fonderanno. Sarà così caldo che tutto quello che c'è nell'universo, questo universo, sarà sciolto, consumerà. Come sarà? Non lo so, però scioglierà tutto, fonderà tutto, letteralmente. Questo mondo non ci sarà più. Finirà per sempre. Allora, andando avanti in 13:14, ci parla ancora di come vivere. Abbiamo, questo è il punto di Pietro. Allora, sapendo questo, come dovete vivere, leggo. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili in pace. Prima di tutto notate le parole secondo la sua promessa. Dobbiamo vivere secondo la promessa di Dio. Che vuol dire vivere aspettando quello che Dio ha promesso. Allora, come mi avete sentito dire tante volte, ognuno vive in base ad una promessa. Cosa fa l'agricoltore? La natura promette che se tu semini giustamente ci sarà la raccolta, almeno la maggioranza delle volte. Quindi lui, in base a quella promessa che Dio ha stabilito sulla natura, va fuori affaticandosi tutta la stagione del seminare e curare i campi. Uno studente studia perché crede nella promessa che ci saranno gli esami che uno può superare. E così per tutto. E lui, è solo per quello che un genitore si affatica a allevare un figlio bene, perché crede nella promessa: se mi impegno e se Dio benedice, ci saranno buoni risultati che mi porteranno gioia. Cioè, noi facciamo quello che facciamo. Chi va in palestra perché ci tiene ad andare a fare grandi muscoli, va perché tiene la promessa e il mio allenatore mi dice che se faccio così avrò grandi muscoli, quello che vuole. Qualunque campo, viviamo per promesse. E qui dice che noi, secondo la sua promessa, aggrappandosi alla sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. E quindi tante promesse deludono. Tante promesse deludono. Ho letto una piccola statistica l'altro giorno che la maggioranza delle persone che vincono lotterie e grandi cifre nell'arco di pochissimi anni sono messi malissimi. Sono messi malissimi, cioè vengono queste cifre mega grandi e la vita è rovinata. La grande maggioranza della vita è rovinata. Perché hanno vissuto in base a una promessa falsa, che i soldi fanno una vita benedetta, che i soldi soddisfano il cuore. È una menzogna. Quindi arrivano e sono delusi. Le promesse di Dio non deludono. Nel versetto 12 parla di aspettare la venuta di Dio, quando, dove dice aspettiamo nuovi cieli e nuove terre nei quali abita la giustizia. Cioè, non solo questo mondo sarà distrutto, ma ci saranno nuovi cieli e una nuova terra. Un mondo tutto diverso, perché in quel mondo abiterà la giustizia. Allora, fermatevi a pensare con me. Cosa vuol dire che abita la giustizia? Pensate. Vuol dire che non ci sarà più alcun peccato. Non ci sarà più alcun peccato dentro di noi. Non saremo più tentati. Non dovremo più combattere la nostra carne. Non avremo più dubbi. Non avremo più alcuna debolezza spirituale. Non avremo alcun peccato, non saremo capaci a peccare. È già meraviglioso. Inoltre, non ci sarà alcun peccato in questo mondo nuovo. Non dovremo più subire i peccati degli altri. Non ci sarà nulla di ingiusto in tutto il nuovo mondo e i nuovi cieli che stanno per arrivare con il ritorno di Cristo. Perciò aspettiamo non solo il giudizio, ma aspettiamo quello che seguirà il giudizio, i nuovi cieli, la nuova terra, nei quali abita la giustizia. Grazie a Dio. Sarà oltremodo meraviglioso. Allora, io ti faccio una domanda a ciascuno. Che cosa ti porta dolore e tristezza in questa vita? Di che cosa hai paura? Che cosa ti frustra o ti agita? È tutto legato all'ingiustizia che riempie questo mondo, se ci pensi, è tutto. Tutto quello che ti crea dolore o tristezza o paura o frustrazione o agitazione è tutto legato all'ingiustizia che riempie questo mondo. Abbiamo davanti a noi la promessa sicura che Gesù Cristo arriverà, distruggerà questo mondo e se siamo in Cristo ci porterà ad essere in un nuovo mondo, nuovi cieli nei quali abita la giustizia, non più l'ingiustizia. Quindi tutto quello che ti fa stare male, avere dolore, tristezza, frustrazione, paura, non ci sarà più, non ci sarà più. Avrai solo gioia, piena gioia, per sempre, e non ci sarà nulla che potrebbe minimamente togliere, ostacolare quella gioia. Questo è quello che aspetta chi è in Gesù Cristo. E per questo nel versetto 14 troviamo di nuovo un'esortazione a vivere con una condotta santa e di pietà, detta in un altro modo. Leggo di nuovo e notate come viene detto. 14. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili, in pace. Dio ci comanda a fare del tutto per essere trovati da Cristo immacolati e irreprensibili in pace. Cosa vuol dire fare del tutto? Non è un impegno che fai quando hai tempo. Non è qualcosa che fai quando hai finito il resto. No, no, no. È quello che ti consuma, che ti controlla, che viene prima di tutto, permea tutto, controlla tutto. Se tu stessi in una galleria, una miniera, sottoterra, e c'è un terremoto e l'uscita viene bloccata con tante rocce e tu sai che l'ossigeno è limitato, e tu sai che nessuno sa che tu sei lì, e tu calcoli forse 7, 2, 3, se noi lavoriamo con tutta la forza possiamo spostare abbastanza rocce per poter uscire. Fai del tutto per farlo. Non è che, senti, abbiamo un po' di luce, abbiamo le carte, giochiamo un po' di carte per qualche ora, poi lavoriamo qualche ora, poi giochiamo qualche ora. No, no. Tu fai del tutto, non lascia che nessun'altra cosa ti distrai. Se sei stanco, tu preghi per forza e vai avanti. Fai del tutto, perché ti rendi conto quanto è importante. Quindi sta parlando di avere una vita dove teniamo sempre davanti a noi che questo qui passerà. Signore, certo devo vivere qui, ma io vivo qui pensando al ritorno di Cristo in modo che il mio modo di vivere qui mi prepara per essere trovati da Cristo immacolato, senza peccato, perché quando cado confesso quel peccato. Io voglio vivere per Cristo, voglio compiere opere per Cristo, voglio portare frutto che posso presentare a Cristo. Ma c'è una frase qui che voglio notare. Dice, vivere in pace, vuol dire in pace, che vuol dire vivere in pace con chi? Con le persone nella tua vita. Romani 12, 18 comanda, se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Dio ci comanda, per quanto dipenderà da noi, di vivere in pace con tutte le persone nella nostra vita. Allora, voglio chiedere a te, a ciascuno di voi. Tu stai facendo tutto per vivere in pace con tutte le persone che ti sono intorno, compreso quelle difficili da sopportare? Due cose. Uno, vivere in pace non vuol dire non litigare. Io posso fare una tregua e quindi non parlo più con quella persona, quindi non litigo mai perché evito. Ma non sto vivendo in pace. Pace non è assenza di guerra. È molto più profondo di quello. È un rapporto di bontà. Quindi due persone possono ignorarsi. Non è pace quello. Solo che non scoppiano. Possono odiarsi, ma per educazione, per evitare problemi, non parlano. Non è quello pace. No, 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 no. Pace è quando io ho bontà nei confronti di quella persona. Voglio fare un parentesi qua. Vivere in pace non vuol dire che devo stare con qualcuno che mi fa male. Se, ad esempio, se c'è un uomo che aggredisce e fa male a una donna, fisicamente o verbalmente, psicologicamente, lei ha diritto davanti a Dio di scappare dal pericolo. Dal pericolo può fare fisicamente scappare, può perfino chiamare mezzi legali per proteggersi. Questo brano non dice che tu devi metterti con qualcuno che ti dà botte tutti i giorni o ti assila psicologicamente. Quindi questo non sta parlando di quello. Ci sono altri brani che parlano di quello. Ma quante volte ci sono rapporti dove la persona mi ha ferito, mi ha fatto del male e non sopporto più e quindi non c'è pace. Ma Gesù ci comanda di vivere in tal modo che stiamo vivendo in modo immacchiati e con pace. Quindi tu stai vivendo con pace, che vuol dire soprattutto che tu confessi i tuoi peccati. Non esiste rapporto con i peccati che sono da una parte sola. Non esiste. Anche se ci sono 90%, ci sono 10% qui, e se tu sei quel 10 e dubiti che sia solo 10, devi confessare i tuoi peccati. Così si vive in pace. Cosa ostacola la pace? Peccato, il peccato. Cosa ostacola la pace vera? Il peccato. E il peccato viene tolto quando confessiamo il peccato. Quindi vivere in pace con tutti per quanto dipende da voi vuol dire che tu stai riconoscendo e confessando i tuoi peccati nei confronti degli altri. Non importa come loro fanno, tu da parte tua confessi i tuoi peccati. Ma lui, ma lei, non importa, tu non sarai giudicato per lei o per lui. Quanto stoltamente viviamo quando il nostro orgoglio ci ostacola da umiliarci e confessare i nostri peccati. E viviamo anni con persone e non abbiamo pace. Quanto è importante camminare in santità, con pietà, in modo di essere trovati immacolati e irreprensibili in pace quando Gesù Cristo arriverà. Questo brano rende chiaro come dobbiamo vivere, però vi dico la verità, è difficile. È difficile. È difficile tenere gli occhi in avanti quando i tempi sembrano così lunghi, quando devo sopportare non per giorni, non per mesi, ma per anni situazioni difficili. È difficile combattere la propria carne per anni. Si stanca. A volte è difficile non essere scoraggiato. Alla luce di tutti i peccati che ci circondano e anche dai peccati da dentro. A volte ci viene in mente a gridare, fino a quando, Signore? Perché non torni adesso? Fino a quando dobbiamo aspettare? E quando ci vengono questi pensieri, dobbiamo ricordare il motivo per cui il Signore non ritorna ancora. Leggo la prima parte del versetto 15. E ricordate che la pazienza del nostro Signore e per la vostra salvezza. Il motivo per cui Dio non torna già è perché sta ancora salvando le persone. La pazienza del Signore, ovvero il fatto che Gesù non ritorna subito per giudicare, è per la nostra salvezza. Non ha completato la nostra salvezza, ci sta ancora santificando e ha ancora altre persone che vuole salvare. Ricordate, leggo una parte di 9 ancora. Il Signore è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. La pazienza di Dio serve per lasciare il tempo giusto per altri ravvedersi, per essere salvati. Quindi non dobbiamo scoraggiarci, perché Dio non si è dimenticato di noi. I suoi tempi non sono in ritardo, è tutto secondo il programma giusto, perfetto di Dio. Dio salverà il pieno numero degli eletti e poi Cristo Gesù arriverà. Quindi è importante ricordare il motivo per cui Dio non è tornato nella persona di Gesù Cristo è perché non è ancora il momento, arriverà. Allora, voglio rileggere l'inizio di 15 e andare avanti a leggere 15 e 16, che è un brano molto utile perché ci aiuta a capire che le epistole dell'Apostolo Paolo sono scrittura. Cioè la Bibbia è da Dio. E qui Pietro, un apostolo, dichiara che quello che ha scritto Paolo è scrittura. Leggo questi due versetti. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti ed instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro propria perdizione. Questo brano è molto importante. Qui nascosto l'ultimo capitolo di questa epistola. Però Pietro dichiara che anche Paolo aveva scritto queste verità ai credenti del ritorno di Cristo e poi dichiara che la sapienza era stata data a Paolo. Quello è molto importante. Cioè, quello che Paolo ha scritto è stato scritto con sapienza che non viene da lui. Gli è stata data chi dà la sapienza? Dio. Quindi quello che Paolo ha scritto era da Dio. E poi dice come scrive in tutte le sue epistole. Lui scrive con questa sapienza che viene da Dio in tutte le sue epistole. Quindi tutte le epistole di Paolo erano date a Paolo da Dio. E poi Pietro riconosce certe cose che Paolo ha scritto sono difficili a capire, perché la Bibbia stessa insegna che bisogna studiarsi, impegnarsi per dividere rettamente la parola di Dio. Cioè non è che una leggera lettura capisco tutto, devo impegnarmi per leggere attentamente, vedendo il significato delle parole, il contesto, eccetera. E poi Pietro fa una dichiarazione molto importante. Dichiara che uomini ignoranti e instabili torcono quello che Paolo scrive, come fanno anche con le altre scritture. Il punto importante da notare qui è che Pietro sta dichiarando in modo molto chiaro che le epistole di Paolo erano scrittura. Cioè, gli uomini ignoranti e instabili torcono, girano quello che ha scritto Paolo, come fanno con le altre scritture. E dicendo così, queste sono scritture e anche quello, e questi uomini fanno con tutte le scritture. Allora, in 2 Timoteo 3,16, leggiamo, vi leggo io, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. È molto importante capire che si capiva cos'era Bibbia, cos'era ispirata da Dio, già dall'inizio. Cioè non è qualcosa che è stato deciso dopo secoli, qualche consiglio di chiesa, hanno capito quali libri fanno parte della Bibbia. Hanno capito subito. Cioè qui la Bibbia non era ancora completata. Questo era prima della... cioè non c'erano ancora varie epistole, non c'era ancora Apocalisse, ma già si parlava, no, quello che ha scritto Paolo è scrittura, era riconosciuto. E questo è importante, abbiamo una Bibbia affidabile, abbiamo una Bibbia che dall'inizio gli uomini riconoscevano questo è da Dio, perché Dio ha operato in modo miracoloso per darci un libro affidabile, grazie a Dio. Notate solo anche che gli uomini ignoranti e instabili torcono le scritture alla loro propria perdizione. In capitolo 2 Pietro ha parlato di falsi dottori, il loro giudizio non attenderà. Qui parla di falsi insegnanti perché gli uomini torcono le scritture, fanno dire quelle che non dicono veramente, alla loro perdizione. Quanto sarà terribile. E per quello che in Giacomo dice non siate in molti a farvi maestri, perché subiremo un più severo giudizio. Mi rattrista andando in internet, per esempio in Facebook, e vedo questi che vogliono insegnare, facendosi loro insegnanti e dicono cose che non sono vere, però vogliono un seguito. Allora, alla luce di tutto quello che Pietro ci ha detto finora guidato da Dio, Pietro chiude questo brano con due esortazioni, uno negativo, uno positivo. Ricordate che Pietro stava per morire e qui sta concludendo l'ultimo epistolo e sa questo. E quindi lascia, ci lascia con un grande esortazione di quello che dobbiamo evitare e quello che dobbiamo, a cui dobbiamo aggrapparci. Quindi abbiamo già letto che dobbiamo aspettare e affrettare il ritorno di Cristo. Abbiamo letto che dobbiamo camminare in santità, in pietà, in pace con gli altri per essere immacolati e irreprensibili. Dobbiamo aspettare e affrettare il ritorno desiderando questo. Adesso le due esortazioni. Prima, di versetto 17, le esortazioni da evitare. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza. Portate via dagli errori degli empi. Pietro inizia questa ultima esortazione dicendo: dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, questo è importante, conoscendo già queste cose, se tu non sai qualcosa, non può influenzare come vivi. Se tu hai un pacco e tu non sai che dentro c'è una bomba, tu non lo sai, tu non ci pensi, lo porti senza problemi. Ma se tu sai qualcosa, dovrebbe cambiare come vivi, in base all'importanza di quello che sai. E lui dice, conoscendo già queste cose, sapendo che tutto qui passerà e che saremo davanti a Cristo per essere giudicati e ci saranno nuove terre e nuovi cieli, sapendo tutto questo, dovrebbe trasformare come vivi, tenendo questo in mente tutti i giorni e come dovremmo vivere. Vivere, allora, prima quello che dobbiamo evitare, dobbiamo stare in guardia. Stare in guardia per non venire in meno nella nostra fermezza, portati via dagli errori degli empi, ovvero ci sono pericoli. Possiamo venire in meno, come credenti, possiamo venire in meno nella nostra fermezza. Possiamo essere portati qua e là dagli errori degli empi. Possiamo cadere, subendo gravi danni spirituali. Ricordate l'ammonizione che Pietro ha detto nella prima epistola, 1 Pietro 5, 8 e 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Ci sono pericoli, ci sono falsi insegnanti, ci sono tantissimi modi in cui possiamo cadere, possiamo venire in meno nella nostra fermezza, possiamo vacillare, possiamo subire i danni spirituali che non dovremmo subire. E perciò dobbiamo stare in guardia. Questo vuol dire che dobbiamo combattere attivamente per non togliere i nostri occhi da Gesù Cristo. Dobbiamo combattere per essere spiritualmente sobri e svegli. Dobbiamo essere attenti a riconoscere i nostri peccati e confessarli. Dobbiamo cercare attivamente vera comunione con altri credenti per aiutarci a vicenda a vedere più di Cristo. Dobbiamo far morire attivamente quello che in noi è terreno, la nostra carne, il nostro peccato. Dobbiamo fare ogni cosa per la gloria di Dio. Stare in guardia per non venire in meno riguarda ogni campo della vita. Non è che, ok, ho la mia vita cristiana e poi ho tutto il resto. No! Stare attenti. Stare in guardia riguarda tutto quello che sono. E poi nel versetto 18 lui continua il pensiero, conoscendo queste cose, e poi dice come vivere nel senso positivo, conoscendo queste cose, e poi dice 18, crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro, Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Conoscendo queste cose, dobbiamo stare in guardia per non venire in meno nella nostra fermezza e dobbiamo crescere nella conoscenza e nella grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. La vita cristiana non può essere di stare fermi. Non puoi stare fermo. Nella vita cristiana tu non puoi stare fermo. O andrai avanti o andrai indietro, ma non resterai fermo nessuno. O cresciamo o veniamo meno. Non possiamo restare nello stesso punto. E perciò Pietro conclude questa sua ultima epistola con queste esortazioni di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Come possiamo crescere nella grazia? Utilizzando tutti i mezzi della grazia. Sto avendo certi crampi nella mia gamba, vado in internet e scopro che questo è abbastanza comune con quelli sopra i 60 anni, e ho detto allora eccomi. E quindi sto leggendo come evitare questi crampi, e, perché fanno molto male, mi sveglio in mezzo alla notte con un dolore atroce e dura 3-4 giorni di come un forte livido. Quindi sto cercando tutti i mezzi, sto facendo, utilizzando tutti i mezzi o solo alcuni? Avendo subito questo dolore forte, indovinate se sto applicando alcuni dei mezzi o tutti i mezzi. Indovinate. Tutti i mezzi, assiduamente. Ok? E noi abbiamo da Dio mezzi di grazia. Abbiamo la parola che dobbiamo, per conto nostro, leggere, la parola che dobbiamo meditare, la parola che dobbiamo ricevere in forma di insegnamento, abbiamo la parola che dobbiamo ricevere in forma di ammonimenti, esortazioni e incoraggiamenti da altri. Abbiamo la preghiera personale, la preghiera in casa, la preghiera in chiesa. Abbiamo il corpo di Cristo, utile sia per la preghiera, per l'insegnamento, ma utile per comunione, per edificarci, per ricevere mentre loro usano i loro doni in me ed io uso i miei doni in loro, e tutto questo sono mezzi della grazia. Abbiamo di seguire e ubbidire alla guida spirituale che Dio ha stabilito. Abbiamo di usare i nostri doni spirituali. Abbiamo di parlare con altri di Cristo. Questi sono tutti mezzi della grazia. E per crescere nella grazia, devo utilizzare la grazia. Se uno vuole fare grandi muscoli, cosa deve fare? Si va dal dottore, se capisco bene, si mette il gesso, dice: dottore, io voglio grandi muscoli nelle braccia, quindi per favore, mi mette del gesso che per 6 mesi non userò i miei muscoli, così possono accumulare forza per 6 mesi, e quando toglie il gesso avrò muscoli giganteschi, avrò la forza di 6 mesi accumulato. Funziona così? Se uno vuole grandi muscoli, devi non usare i muscoli per 6 mesi, così avrò 6 mesi di forza accumulata. Non funziona così. Se vuoi molto più forza nelle braccia, cosa devi fare? Non devi smettere di usare, devi usare. Devi sforzare, e così man mano avrai più forza. E per crescere nella grazia dobbiamo usare i mezzi della grazia che Dio ci ha dato. E poi saranno questi stessi mezzi che ci faranno conoscere di più, crescere nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Quando parliamo di conoscere, non è solo intellettualmente. Quando tu conosci un coniuge, un figlio, una persona, vuol dire che tu leggi libri di quel coniuge? Ah, oh, io so tante cose di lei! No, onestamente non ho mai letto nessun libro di mia moglie, no, che parla di mia moglie. Io conosco Serena vivendo con Serena, osservando Serena, ascoltando Serena, condividendo la vita con Serena. Certo, so cose che potrebbero essere scritte in un libro, ma so molto di più, è un altro tipo di conoscenza. È una conoscenza di rapporto. E qualcuno mi ha detto in questi giorni: io non credo nell'esistenza di Dio. Ho detto: io vivo con Dio. Cioè, io conosco Dio. Ma lo dici tu, è tutto nella tua mente. Ho detto: non è nella mia mente. Cioè, io vedo Dio operare. Io vedo Dio consolarmi. Io vedo Dio riprendermi. Io vedo Dio guidarmi. No, Dio è vero. Lo conosco. E lo conosco grazie a Dio. E voglio crescere nel conoscerlo sempre di più. E poi non può finire senza dare gloria a Cristo, il nostro Signore Salvatore, e perciò conclude con queste parole una preghiera. A Lui, a Cristo, sia la gloria ora e in eterno. Amen. Oh cari fratelli e sorelle, la vera vita cristiana è una vita in cui viviamo alla gloria del nostro Dio, Gesù Cristo. Il cuore di Dio vuole in ogni vero credente un cuore che desidera la gloria di Gesù Cristo. Fate tutto alla sua gloria. Questo era il desiderio di Pietro, questo era il desiderio di Paolo, questo è il desiderio di ogni vero credente. Io prego che possiamo avere questo desiderio che controllerà la nostra vita, ora e per l'eternità. Quindi è fondamentale che ricordiamo che tutto quello che ci circonda, tutto sarà distrutto, tutto distrutto, completamente consumato. Questo mondo, tutto l'applauso degli uomini, i premi, il riconoscimento, le cose belle. Le armi potenti, i gioielli, gli attrezzi, aggeggi, case, vestiti, tutto distrutto. La natura sarà distrutta. Tutto, tutto. Non aggrapparti a quello che perderai eternamente. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuove terre nei quali abita la giustizia. Tutto quello che ti fa male in questo mondo non ci sarà più. Viviamo in attesa di quello. Viviamo in attesa di vedere arrivare Gesù Cristo in santità, in pietà, per essere immacolati e in pace con gli altri per quanto dipende da te. Tu cerchi di fare la pace con le persone con cui c'è stato tensioni, conflitti e scontri. Non aspettare l'altra persona. Tu, per quanto dipende da te, vivi in pace con tutti, aspettando e affrettando il nostro Signore Gesù Cristo, crescendo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore, stando fermi nella fede per non essere sfiati, o che possiamo vivere così in attesa di quello che forse succederà oggi. Sarà il momento giusto. Grazie a Dio. Padre nostro, tu che sei nei cieli, ma tu che sei anche qui, che sei Dio. No, non possiamo concepire come sarà quando letteralmente tutto quello che ci circonda, che abbiamo mai visto, toccato, tutto sarà distrutto completamente. Dalla terra alle stelle, tutto. Compreso, e non capisco questo, ma compreso tutto il male, tutta l'ingiustizia. Ci sarà un nuovo mondo, nuovi cieli in cui abiterà la giustizia. Ma non tutti faranno parte. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno per noi di crescere nella grazia e nella conoscenza. Oggi è il giorno per noi di aspettare e raffrettare quel giorno. Oggi è il giorno per noi di vivere in santità e pietà e vivere in pace per quanto dipende da noi, in pace con tutti. Tu sai che spesso abbiamo tolto gli occhi da Cristo, abbiamo fissato gli occhi su qualcosa che ci circonda, o aggravati o attirati. Perdonaci per la nostra stoltezza, grazie per la tua parola e lo Spirito che ci rivela questa verità e ti prego che oggi stesso possiamo vedere più di Cristo. Ti prego che possiamo utilizzare i mezzi della grazia, tutti i mezzi, non alcuni, ma tutti i mezzi per crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, colui che sta per arrivare per giudicare. Ti ringrazio che in Cristo non dobbiamo temere, piuttosto possiamo amare l'apparenza di Gesù Cristo. E ti prego che possiamo vivere alla luce di quello. Grazie per Gesù Cristo che è venuto già una volta per compiere la salvezza, ritornerà adesso per portare con sé quelli che ha salvato. A te la gloria. Grazie per questa parola e per lo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.